Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
La fine del mercato, il vertice in FIGC, il protocollo da rivedere, la sconfitta a tavolino del Napoli e il ricorso. E tutto questo ovviamente è verso il gong di questa finestra estiva barra autunnale. Buonasera a tutti, un saluto da Marco Spadavecchia, un saluto ad Alberto Mauro.
Buonasera a tutti, sarà una puntata molto molto intensa perché
piena di roba.
Diciamo che è nella serata, in questa serata che si accendono un po' le questioni di giornata con la riunione con la Federcalcio, Spadafora, Gravina, insomma, per andare a mettere un po' un punto su quello che è successo nell'ultimo weekend.
Un po'
weekend.
Di ordine, integrare un po' di ordine, questo benedetto, esatto, protocollo.
Magari innovare anche. E poi con il calciomercato che chiuderà alle 20, lo seguiremo in diretta anche da lì, no? Anche direttamente dall'hotel.
Eh sì, quindi abbiamo un inviato di tutto Mercato Web, Lorenzo Marucci, 52 minuti alla termine di una sessione che alla Juventus ha portato tanto, tantissimi giocatori, tanti cambiamenti, sì, considerando il colpo del giorno e il colpo forse anche del mercato, no? Federico Chiesa. Un mercato che si chiude col botto per quanto riguarda la Juventus, una, sì, trattativa che era già a buon punto negli ultimi giorni, che si concretizza proprio oggi in virtù di un forte volere da parte del giocatore, manifestato già nella passata estate, questa occasione di mercato che di fatto porta il figlio d'arte in bianco-nero attraverso un investimento globale, spalmabile negli anni, di circa 60 milioni.
Sì, 60 milioni in totale, bonus compresi. Ma al momento, insomma, i soldi che dovrà corrispondere la Juve alla Fiorentina sono decisamente meno.
Sì. Quindi, questa formula in leasing,
esatto,
questo prestito.
Ormai va di moda così. E quindi bene la Juve che nel finale, devo dire, Paratici ci ha lavorato sodo per andare a chiudere questi colpi nel finale. Attenzione, perché c'è il colpo Chiesa in entrata, ma ci sono anche i colpi in uscita. Perché sì, il mercato della Juve l'avevamo definito un pochino bloccato, no? Ne avevamo parlato nelle scorse settimane di questa operazione Chiesa. C'era l'interesse di tutti, ma mancavano dei tasselli. I tasselli erano i giocatori in uscita. La Juventus non poteva sostenere una rosa così ampia, doveva tagliare anche per questioni di lista, lo sappiamo benissimo. Non poteva permettersi in questa stagione di calciomercato di avere due, tre giocatori fuori lista, sarebbe stato uno spreco. È riuscito Paratici a
uno
tagliare.
Uno è rimasto ancora.
Uno ancora è rimasto. Che vediamo se in questo meno di un'ora ci saranno novità. Non credo.
Difficile.
Che dire è destinato a rimanere. Ecco, sarà curioso anche vedere quello che sarà il destino di Che dire alla Juventus, ovvero se sarà messo fuori rosa. Se sarà chiaramente fuori lista, immaginiamo fuori rosa.
Ce lo immaginiamo fuori, sì.
Fuori dal progetto. Io immagino che sia ai margini del progetto Pirlo. E non so se ci saranno i margini per farlo rientrare prossimamente. Però sono stati ceduti dei giocatori importanti, prima Rugani e poi De Sciglio. L'ultimo, Douglas Costa.
Rennes, Lione e Bayern Monaco,
esatto,
rispettivamente.
Ricordiamo che la Juventus non ha monetizzato, nel senso che sono tutti in prestito. Però va a sgravarsi di ingaggi importanti, soprattutto quello di Douglas Costa sui suoi milioni, ma anche tre, tre e mezzo tra Rugani e De Sciglio. Comunque un piccolo tesoretto da reinvestire nella prima rata di Chiesa, possiamo definirla così, no? I tre ingaggi risparmiati vanno più o meno a definire la rata iniziale, 10 milioni di euro,
che è qualcosa di importante,
che insomma,
visto questo mercato, ecco,
certo,
che deve avere a che fare, che ha avuto a che fare, che ha a che fare con l'emergenza sanitaria ancora viva, purtroppo. Allora, considerato che l'Inter ha pagato Barella quanto la Juventus pagherà Chiesa, punti, direi che se anche quest'ultimo non fosse un campione, la Juventus ha fatto un affarone, ci scrive Gianluca da San Marino. Iniziate, continuate a scriverci,
sì,
attraverso il nostro numero telefonico 340-54-25-324. Ci stiamo chiedendo, vi stiamo chiedendo, tra le varie cose, ecco, una valutazione su Federico Chiesa. È un giocatore da Juventus? A me viene da dire sì. Anche con
sì,
un punto esclamativo,
deve
è evidente che
deve mantenersi e
è una promessa,
certo,
da mantenere,
esatto,
giusto?
E fare un certo percorso. Al momento è un giocatore da Juve in potenza, cioè lo è, però deve mantenersi e potrà diventare un campione.
E poi un voto a questo mercato che tra poco si chiude, meno di 50 minuti, considerando, diciamo che questo colpo finale dà una bella spinta in avanti, spinta in su, no? Alla valutazione,
sì,
generale di un mercato che parte da lontano con Kulusevski nel corso della passata sessione invernale,
sì,
poi lo scambio Artur Pjanic, Alvaro Morata, prima McKennie e poi Federico Chiesa. Insomma, davvero un bel upgrade considerando il figlio d'arte in bianco-nero.
Sì, soprattutto.
Tu che valutazione dai?
Io do una valutazione buona. Guarda, fino a qualche giorno fa era un pochino pochino sorpreso, mi aspettavo di più con Chiesa, soprattutto con gli esuberi tagliati. Devo dire che secondo me la Juve ha fatto quello che doveva fare. Si può discutere sulla qualità, si può discutere su magari piaceva più Isco, piacevano più altri giocatori, quello chiaramente si può discutere, ma secondo me la Juve dal punto di vista strategico ha centrato in pieno l'obiettivo, ha abbassato il monte ingaggi, ha sgravato degli ingaggi importanti, ha abbassato anche il monte stipendi, che era una dei fattori di rischio che consideriamo così negli ultimi mesi, soprattutto alla luce dell'emergenza.
Abbassato la media età.
Ha abbassato di gran lunga, di tanto l'età media. E poi la cosa importante, che secondo me non è ancora venuta fuori, che non ha fatto un sacrificio importante. Al momento manca un'ora, manca meno di un'ora, però al momento non c'è
sacrificio. Non ha ceduto quel giocatore. Beh, Douglas è un giocatore che comunque per molti rappresenta, certo, un rimpianto. Ecco, potremmo chiedere anche questo.
Però in prestito, no?
Esatto, innanzitutto. Quindi, in prestito.
Vediamo cosa succede.
Giusto rinunciare a Douglas Costa in virtù del suo rendimento intermittente, però ti porti a casa un Federico Chiesa.
Certo.
Tieni il giocatore in prestito, quindi non lo abbandoni del tutto, Douglas Costa. Ecco, qui potrebbe rappresentare un'opportunità, no? Avere ancora Douglas nell'alveo bianconero.
Sì, sicuramente
qualcosa,
sì,
di diverso forse per De Sciglio e Rugani, che sì, però poi te li ritrovi e ti ritrovi a avere a che fare con dei giocatori che magari sono fuori dal progetto e che restano a libro paga, ecco, considerando i loro accordi, ma poi, esatto, si vedrà nel corso delle prossime puntate.
Diciamo che hai minimizzato i rischi e alla fine hai reinvestito quei soldi che ti sono rientrati dagli ingaggi che non dovrai corrispondere nel prossimo anno su un giocatore come Chiesa, che non è ancora un campionissimo. Non sei andato a prendere Ronaldo e non hai preso De Ligt, però hai preso un giocatore che è Chiesa, che potenzialmente, non dico che può arrivare a quei livelli, però può diventare un campione italiano, cioè un campione, può fare la differenza, e come in Serie A. Al momento è ancora giovane, ha fatto buone cose, ma gli serve continuità, gli serve fiducia, gli serve probabilmente anche, certo, imparare di fianco a uno come Ronaldo, di fianco a uno come Dybala, con Pirlo in panchina, insieme a tanti campioni, migliorare e maturare, e poi vedremo dove arriverà. Però comunque è un giocatore di cui si parla tanto, era sul pizzino di Paratici, no? Lo seguiamo da tanto tempo, c'era la sua volontà precisa di venire alla Juventus già da un anno, aveva l'accordo totale con la Juve, poi la questione è stata rimandata probabilmente anche con grazie all'intercessione di Commisso, che gli ha detto aspetta un attimo, non mi far arrivare e non te ne andare subito, sennò faccio un po' la figura. Una figura così.
Schermaglie, no? Abboccamenti, trattative. Noi andiamo allo Sheraton di Milano, dove c'è Lorenzo Marucci di Tutto Mercato Web. Grazie Lorenzo, buon lavoro per quanto riguarda questi ultimi minuti. E ti chiediamo, insomma, cosa stia accadendo, se dobbiamo aspettarci qualche colpo di scena, globalmente ragionando.
Bah, colpo clamoroso, almeno non c'è in questo momento questo sentore, però naturalmente siamo con le antenne dritte, vediamo che cosa potrà succedere, magari anche da parte del Milan, che ha tentato e sta tentando, sì, ancora di poter arrivare ad un difensore centrale, saltato Kabak, c'è stato questo tentativo per il difensore dello Strasburgo, Simakan, ci sono stati offerti 12 milioni di euro più 3 di bonus, però c'è stato il no da parte del club, da parte dello Strasburgo, quindi vedremo se in qualche modo il Milan magari riuscirà a tirare fuori un altro giocatore dal cilindro. Resta il fatto che comunque i rossoneri hanno operato, a detta anche di tanti agenti, di tanti addetti ai lavori, molto bene sul mercato con colpi mirati, e quindi può ritenersi abbastanza soddisfatto. È chiaro che per completare la difesa, soprattutto viste tutte le defezioni, sarebbe importante arrivare anche ad un'altra pedina, ad un altro difensore centrale. Per quel che riguarda invece le altre big, l'Inter ha soprattutto operato in uscita, perché sono di oggi le notizie di João Mario, che dovrebbe arrivare, l'ufficialità se non è già arrivata, del suo passaggio in prestito secco allo Sporting. Non c'è stata la possibilità invece di realizzare questo scambio con il Parma, che prevedeva il passaggio di Gervinho all'Inter con il trasferimento di Pinaponti in gialloblu. Il Parma, che invece è stato molto attivo sul mercato, tra l'altro oggi allo Sheraton qui a Milano a Calciomercato è stato presente a lungo anche il nuovo proprietario dei gialloblu, Kraus, che ha anche tenuto una conferenza stampa insieme al AD dell'Inter Marotta sulle novità portate proprio da gli imprenditori stranieri del nostro calcio, Kraus, che è sembrato molto carico, e in effetti il Parma ha portato avanti, secondo quelle che erano state proprio le linee guida emesse dal presidente nel momento in cui si è insediato alla guida del Parma, una linea legata proprio ai giovani, tanti giocatori che per il nostro campionato saranno tutti da scoprire, uno di questi è anche Nicolussi Caviglia, il giovane talento della Juventus che arriva in prestito al Parma, e poi tanti stranieri, bisognerà vedere quale e quando quale sarà l'impatto con il nostro campionato, visto che comunque oltre ad essere giovani sono stranieri e quindi avranno bisogno di tempo per integrarsi, quindi questo può essere un piccolo handicap, certo, per il Parma, che ha cambiato molto, ha stravolto la squadra. Vedremo se Liverani sarà capace di assemblare tutto il gruppo molto velocemente. Per il resto c'è stata la Fiorentina che, oltre ad aver accolto Callejon, sarà lui il sostituto di Chiesa, Callejon che ha già rilasciato le sue prime dichiarazioni da giocatore della Fiorentina, ha ceduto in prestito Ceccherini al Verona, naturalmente ha già anche provveduto per sostituire Ceccherini, arriverà Martinez Quarta dal River Plate, un giocatore che fa parte anche della nazionale argentina. Per quel che riguarda la corsia di sinistra, arriverà Barreca, ex Torino, in prestito dal Monaco. Questo per quanto riguarda il mercato della Fiorentina. Per quel che riguarda invece la Roma, si attende che possa finalmente esserci l'ok da parte dello United per Smalling, e poi sono state definite alcune operazioni in uscita, come quelle di Kluivert in prestito all'Ipsia e Perotti al Fenerbahce.
Lorenzo, ti ringraziamo per il quadro perfetto,
panoramico
incredibile che ci hai fatto in pochissimi minuti. Ti ringraziamo. Prima di salutarti ti chiedo soltanto se secondo te, o almeno dei segnali che puoi annusare lì all'hotel, c'è ancora spazio per qualche operazione in chiave Juve, perché molti dei nostri ascoltatori ci hanno sottolineato l'esigenza, la mancanza forse di un terzino sinistro. Si è parlato di Marcos Alonso, tu che segnali hai?
Ma in questo momento, sai, diventa difficile, perché tutto può essere possibile nel mercato, perché poi cambia tutto molto rapidamente, però veramente siamo agli sgoccioli, e non so quanto possa essere messa in piedi o comunque conclusa in così poco tempo una trattativa. È vero che Alonso scalpita per poter tornare in Italia, si è parlato a lungo per lui dell'Inter, chiaramente anche la Juventus sarebbe una grande soluzione per lui, ecco, mi sembra che i tempi siano un po' stretti, però sicuramente vediamo, consideriamo anche questa ipotesi come possibile, vediamo magari se sul gong non ci potrà essere questa piccola grande sorpresa per la Juventus.
40 minuti e 25 secondi di lavoro ancora verso il gong del mercato, ti salutiamo e ti ringraziamo.
Grazie Lorenzo
Marucci.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie ancora, buon lavoro.
Viveteli insieme a noi, perché ovviamente vi aggiorneremo minuto dopo minuto sulle operazioni, solo, chiaramente con precedenza a quelle dovessero esserci juventine, ma insomma tutto il calciomercato. Gli ultimi 10 minuti, non so, diceva bene Lorenzo, è complicato andare.
Anche perché questa è la giornata in cui si concretizza Federico Chiesa.
Esatto.
Che quindi, è il pezzo migliore di questo mercato, secondo te,
bianconero? Il bianconero italiano, in Italia?
Della Juventus.
Della Juventus sì. Della Juventus sì.
Quindi meglio di Arthur.
Voglio ancora bene vedere Arthur a regime, nel senso che tra qualche mese, quando sarà ben rodato nei meccanismi di Pirlo e nel campionato
meglio
italiano.
Meglio di Kulusevski?
Guarda, a me è quello che
sulla
forse
carta
che,
in prospettiva,
non lo so, a me è quello che stuzzica più di tutto,
però Kulusevski per quello che abbiamo visto
ha fatto di più, ha fatto forse di più, però a me, secondo me, Chiesa ha grandi margini, quindi sono bei colpi, sono giovani, sono ragazzi in gamba, sono ragazzi che hanno già dimostrato il loro valore, perché McKenny noi magari non lo conoscevamo, ma era titolare allo Schalke 04,
come no?
Kulusevski titolare a Parma, e lo stesso Chiesa era il punto di riferimento della Fiorentina. Esatto, si è andato a prendere dei giovani, che comunque giocavano, non è cioè il salto alla Juve non è mai scontato, perché c'è chi lo accusa meno, chi non lo accusa, ma c'è anche chi invece lo patisce un pochino di più, quindi quello va considerato. Però secondo me è stato fatto un mercato intelligente, un mercato di prospettiva, anche progettuale,
naturalmente, strategico, sì, molto strategico, e anche legato a queste opportunità,
esatto,
che gioco forza però stanno caratterizzando questa finestra, hanno caratterizzato questa finestra, questi prestiti, questo mercato creativo, diciamo,
esatto,
così. Allora, faremo oggi tanto ping pong tra la parte politica e la parte mercatara, tra virgolette.
Sì, io preferisco la mercatara, però.
Anche l'aspetto sportivo, sì, però ci tocca.
No, chiaro.
Noi abbiamo il preziosissimo contributo del nostro agente alla Havana, così come l'abbiamo definito nei momenti più difficili, a Roma.
Sempre in prima linea.
Quintiliano Giampietro. Buonasera, Quintiliano.
Ciao ragazzi, buonasera, grazie per la Havana.
Ciao Quintiliano. Vabbè, no, però a Roma, per noi sei sempre un grande valore aggiunto, perché quando... capitano delle serate come queste importanti,
mano, sì.
tu da Roma ci dai sempre il punto della situazione e non è scontato.
Ecco, che cosa dobbiamo raccontare per quanto riguarda la giornata di oggi? Ascolteremo tra poco le parole del ministro dello sport Vincenzo Spadafora, che sostanzialmente ha detto che andrà adesso a questo vertice in Federcalcio dopo il confronto con Dalpino, e ci si attende in ultima istanza che cosa? La verifica e il cambiamento di questo protocollo, cioè questo è il fine ultimo, Quintiliano?
Allora, diciamo così, intanto lui prima alle 17 ha incontrato Dalpino,
sì.
E vi ho mandato il video al termine dell'incontro, non è che abbia detto molto lui, perché poi sulla domanda relativa al protocollo lui ha detto ne parlerò con Gravina, e da una mezz'oretta è venuto qui da Gravina, ha ripetuto più o meno le stesse cose,
sì.
Ovviamente al momento è valido il protocollo in atto, però ne parlerò con il presidente della FIGC.
Okay.
Stiamo aspettando che escano, perché poi spero che parlino entrambi. Sì, l'obiettivo sulla carta dovrebbe essere un irrigidimento dello stesso protocollo, che però cosa significa? Probabilmente chiederanno più tamponi, come era in origine,
sì,
se ricorderete, perché
certo.
Poi sono stati diminuiti.
Prima dell'ultimo cambiamento, prima delle 48 ore, prima del match.
Sì, esatto, probabilmente, quello che si suppone è che vengano, diciamo così, di nuovo aumentati i tamponi, visto quello che è accaduto in Genoa-Napoli e tutto quello che ne è conseguito con la non disputa di Juve-Napoli. Ora c'è una sorta di braccio di ferro tra parte della politica e i vertici del calcio, perché rispetto a Juve-Napoli, intanto vi dico subito che domani era atteso il verdetto del giudice sportivo, che probabilmente, anzi quasi certamente, non avverrà, perché pare che voglia chiedere, non ancora ufficiale, un supplemento di indagini per capire perché la ASL di Napoli ha, e io dico avrebbe, bloccato la partenza dei partenopei per Torino.
Uh-huh.
E quindi il supplemento di indagini. Certo è che allo stato attuale sembrerebbe scontato il 3-0 a Taurino e il meno uno per il Napoli. Una cosa diversa, ragazzi, creerebbe un precedente molto pericoloso,
certo,
per tutto il campionato, perché se tu rinvii Juve-Napoli, la prima data utile, pensate,
13 gennaio.
Sì. Se vai a rinviare altre gare, perché poi a quel punto tutti potrebbero usufruirne, no, il campionato non finisce più. Quindi aspettiamo intanto l'esito di questo incontro rispetto al protocollo e a tutto quello che attorno al protocollo, perché sostanzialmente bisognerebbe trovare una sintesi tra il potere delle ASL e invece il rispetto del protocollo, perché stamane per esempio il ex sottosegretario Valente, che è del 5 Stelle, quindi stesso partito di Spadafora, ha detto ragazzi, io capisco che le ASL debbano vigilare, però alla fine decide il protocollo, che è stato, ricordiamolo sempre ragazzi, è stato ratificato, o meglio il via libera per l'attuazione sarà dato dal CTS, che fa parte del Ministero della Sanità, quindi del governo, quindi è sempre proviene da una legge governativa, quindi bisognerebbe trovare una sintesi tra il potere di queste ASL, che però ripeto solo quella di Napoli pare che abbia avuto questo potere, perché oggi Preziosi l'avete sentito, ha detto noi per esempio con due negativi non abbiamo chiamato l'ASL di Genoa affinché non partissimo per Napoli, così come sapete benissimo che il Milan ha giocato pur avendo due contagiati, uno di questi è Ibrahimovic, Torino ha giocato così come l'Atalanta, quindi c'è un'anomalia, ragazzi, diciamola proprio sinceramente, il Napoli ha violato il protocollo.
È vero.
Cioè, sì. Potenza Palermo, qualcosa del genere, con l'intervento dell'ASL. Precedente poi alla sospensione del match da parte di Ghirelli. Comunque,
io volevo chiederti, Quintiliano, se secondo te, in vista la situazione, non sarebbe il caso, non fosse necessario un intervento da parte di Spadafora, da parte del governo, proprio per andare a definire questa situazione. Cioè, ci vorrebbe una presa di posizione chiara da parte del governo in cui dica il protocollo vale sulle questioni degli sportivi, sulle questioni dei calciatori nello specifico, comanda il protocollo, le AS si adeguano.
Sì, in effetti il problema è proprio questo, solo che adesso voi sapete benissimo che gli enti territoriali, in questo caso la ASL, quindi le regioni, possono in alcuni casi no, interferire, però i vertici calcistici, e mi riferisco a Federcalcio e Lega Calcio, il caso Napoli lo ritiene giustamente un caso, diciamo così, ordinario, perché sono stati solo due i contagiati, quindi non c'era alcun pericolo in Napoli, mi direte, che invece ha disatteso la famosa bolla all'inizio.
Esatto.
Loro dovevano isolarsi e non l'hanno fatto, quindi non so adesso cosa possa pretendere Spadafora e quindi il governo, però ripeto, qualche forza politica, ma lo stesso questo Valente, che ha un peso, questo Gianni Valente, che avremo presto anche in radio, l'ho sentito oggi, mi ha detto: io mi aspetto il 3-0 a tavolino, perché il protocollo comanda, appunto. Poi, se vogliamo dire di modificarlo, si incontrino governo e vertici calcistici affinché si trovi una sintesi tra il potere del protocollo e la possibilità di intervento delle stesse altre.
Da parte delle altre.
Tra l'altro, la procura del Federcalcio proprio oggi ha aperto un'inchiesta sulla corretta applicazione da parte del Napoli dei protocolli sanitari.
Quella è un po' la difesa della Juventus.
Esatto.
Diciamo così.
Sì, sì, sì.
Sulla
comunque,
base anche delle
ha aperto un'inchiesa per capire come abbia attuato, io dico non ha attuato il protocollo di Napoli.
Comunque
è una certezza, perché poi se voi avete letto, credo che l'abbiate letta, la lettera dell'ASL non gli dice a Napoli di non partire,
non
solo
c'è
di fare un isolamento fiduciario.
L'ASL Napoli 1 dice una cosa, l'ASL Napoli 2 dice un'altra.
Io ci sono dei sospetti sul fatto che De Laurentiis si possa aver, tra virgolette, pressato,
veicolato.
Questo il sospetto c'è.
Cioè, il sospetto è chiaro che vedremo, ci sarà anche un'inchiesta
di un interesse da parte del Napoli.
Però
non
sintetizzando, possiamo dire che è una bella situazione, una bella gatta da pelare in ogni
molto
caso.
Complicata, anche perché attiene comunque a delle concorrenze
chiaro.
Cioè, delle concorrenze dal punto di vista istituzionale,
autorità diverse, territoriale, esatto, provinciale, lo Stato italiano, la legge sportiva, cioè ci sono tante componenti in ballo, e trovare la linea gerarchica giusta tra la prima e l'ultima
competenze e concorrenti
molto,
appunto,
esatto,
che insomma hanno a che fare con questa materia.
Adesso con dei colleghi, Gravina, che già ha dovuto sopportare tutto il lockdown, si ritrova un altro, diciamo così, problema grosso, perché di fatto si ripropongono dei problemi. Però ripeto, l'anomalia è stato il Napoli, ragazzi, parliamoci chiaro, perché se il Napoli rispettava il protocollo partiva
probabilmente
e si presentava a Torino, punto.
Sì, effettivamente questo precedente è nato da un fatto, e il fatto è stato quello. Poi si può discutere,
bisognerà accertare
sull'influenza
se il Napoli
o meno dell'ASL,
rispettato o meno,
esatto,
il protocollo,
sulla direttiva o sul consigli dell'ASL.
Il protocollo
però,
che comunque secondo me va rivisto e va integrato.
Secondo me, alla luce di quel che è successo dopo Genova, secondo me qualcosa bisognava cambiare.
Quintiliano, buon
grazie,
lavoro, buon proseguimento.
Grazie, se ho qualcosa
più
prima
tardi,
che voi
volentieri
chiudiate la trasmissione, ovviamente ve la mando.
Guarda,
grazie
mille.
Davvero.
Ok, buon lavoro
anche a te.
Ciao Quintiliano, voce di
siamo
Radio
qua
Bianconera
fino alle 21, e mi raccomando alle 20 c'è la chiusura del calciomercato, quindi puntata ghiotta.
Piena
se
di
vuoi
roba.
Ti leggo le ultime ufficialità.
Vai, prima di andare verso il nostro... Scusate, mi ha fatto ridere io.
Allora non le leggo,
pugno,
allora
no,
non le leggo.
Chiudere,
dopo le operazioni, le operazioni
dai,
ufficiali.
A dopo. Noi.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 19:34 minuti, 25 al termine del mercato. Tanti messaggi anche attraverso Facebook. Allora, leggiamo insieme. Chiamate Paratici per prendere un buon terzino. Ci scrive Fred.
Guarda, manca
poi
ancora 25 minuti, non credo che si riuscirà a fare qualcosa, però hai ragione, nel senso che secondo me alla Juve un bel terzino sinistro può mancare.
Che voto non mi hai detto il voto, che voto dai a questo mercato? Se finisse così.
Forse 7.
Anch'io, siamo d'accordo.
Vabbè, allineati. Sempre uguali.
7, che te devo dire? 7. Stavo pensando mentre venivo
7,
in radio.
Perché 6 e mezzo è troppo poco.
6 e mezzo è poco.
7 e mezzo è troppo.
Più 7 e mezzo forse è troppo. Ecco, col terzino sarebbe da 8.
Sì, col terzino sarebbe da 7 e mezzo, 8. Sì, 8.
Diciamo.
Andiamo sul 7, dai.
Allora, mercato, un parere totalmente opposto al nostro, quello di Chris, davvero confusionario, insufficiente. Ci scrive, e poi Antonio ci chiede arriva Palmieri?
No,
non arriva.
Ma Tancredi poi, o Emerson? Vabbè.
No, poi Palmieri. Cambia. Poi, allora, Macaiecon svincolato, ci faceva schifo, scrive Fred.
No.
Che andrà a rinforzare, come detto, la Fiorentina, come detto da Lorenzo Marucci, il nostro inviato allo Sheraton. Poi, non abbiamo preso un terzino sinistro senza dimenticare un centrocampista di qualità. Poi Rodi, speriamo che adesso Paratici venga apprezzato dai i tonti che lo hanno criticato. Effettivamente questo colpo finale, no, Chiesa, considerando sì, anche l'arrivo di Morata attraverso queste formule in prestito, secondo me dà una bella spinta verso l'alto, sì, verso sì, questa valutazione più che positiva di un mercato,
secondo me sì,
poi, condizionato dalle difficoltà.
Chiaramente si può discutere, ognuno può avere il suo parere, rispettiamo tutti i vostri pareri, no? Anche se ci dite che non siete soddisfatti, è giusto leggervi, darvi spazio, e se volete anche motivare leggeremo tutti i vostri messaggi. A mio parere, vedendo il momento storico, la situazione, il fatto che comunque c'era un passivo di 90 milioni che sicuramente non potevi andare a prendere un De Ligt, non potevi andare a fare un investimento del genere, la Juve si è comportata bene. Più di così, secondo me, era difficile fare in questo momento.
Puoi fare attraverso un pagherò, no? Come ha fatto con esatto, Federico Chiesa.
Alla fine sì. Certo, poteva magari fare ancora meglio, un terzino sinistro... poteva prenderlo effettivamente, oppure potevano lasciare andare Pellegrini, ecco, quello poteva essere intuitivamente la prima cosa che mi viene in mente. Però negli altri reparti la Juve si è rinforzata, in difesa non c'era bisogno, aveva già difensori all'altezza, a centrocampo si è rinforzata, in attacco si è rinforzata, per questo motivo secondo me è ampiamente sufficiente il mercato.
E poi vi stiamo chiedendo se Douglas Costa rappresenta comunque un rimpianto per voi nonostante l'arrivo di Federico Chiesa in bianconero. Note vocali, sentiamo qualcosa, grazie al lavoro di Brosci in regia.
Mi fate capire una
Ciao.
Cosa Vai. Cosa ha fatto la Juve con Mandragora, che non ci sto capendo nulla?
Prestito e controprestito.
Sì, sono quelle operazioni che sono utili un po' a tutte e due le società. L'aveva ceduto all'Udinese per una cifra, l'ha riacquistato per una cifra più bassa, compreso l'ammortamento, e l'ha lasciato in prestito all'Udinese
per un paio
di anni.
Dopo averlo dato in prestito ancora prima, sì,
esatto, esatto, esatto. Sono delle situazioni che generano plusvalenze, delle situazioni... Comunque l'Udinese è contento che può utilizzare il giocatore... Nella Juve probabilmente non avrebbe trovato spazio, la Juve lo ha monetizzato e in questo momento va a rilevare il cartellino, no? Riacquistandolo, lasciandolo comunque in prestito.
E il giocatore comunque torna a essere della proprietà bianconera.
Sì, chiaro che è un giocatore che sta recuperando, ha avuto un infortunio terribile l'anno scorso, in bocca al lupo a Rolando Mandragora, lo vogliamo rivedere ai suoi livelli e non ho dubbi che all'Udinese possa ritrovare la sua forma migliore.
Qualcos'altro da ascoltare, sentiamo.
Good morning Radio.
Eccolo.
Good morning Marco. Good morning
Matteo.
Alberto. Ancora non mi capacito della figura barbine che abbiamo fatto in giro per il mondo ieri sera, perché con 181 paesi collegati praticamente
che
aspettano di vedere la partita, praticamente la partita non è successa, aspettando la squadra avversaria che non si è presentata a Torino, e ancora non mi capacito come certe persone possono ancora rappresentare il calcio italiano. Quindi cioè, è necessaria una riforma, ma dalla base, e certe persone che non hanno nessuna intenzione di investire nel prodotto calcio, come i vari Preziosi, Lotito, De Laurentiis, che non tirano fuori soldi, perché la verità è quella, devono
Cairo.
Essere mandati via, perché fino a che abbiamo queste zavorre il calcio italiano non potrà più tornare, i fast degli anni 90, degli anni 80 o dei primi anni 2000. Devono finirla. Ieri abbiamo fatto veramente una figura ridicola in tutto il mondo. Matteo da Los Angeles.
E per evitare queste figure, che c'è anche questo vertice al di là della condotta dei singoli presidenti,
sì,
dei singoli
di cui
giocatori.
Si può discutere, e se ne volete potete discuterne, però è chiaro che il problema è questo, che il protocollo, il sistema calcio in questo momento ha delle falle che con sì, una buona volontà si possono evitare. Invece se uno ha un comportamento di un altro tipo, si può andare a ingigantire questa falla. E dipende anche molto da quello, dall'interpretazione e dalla volontà.
Se uno sulla palla sfrutta questo vulnus dal punto di vista normativo per far che cosa, fondamentalmente?
Cercare di fare i suoi interessi.
Esatto.
Il problema è quello.
Verso una direzione insomma, che dal punto di vista sportivo forse probabilmente ecco, ha portato la società Calcio Napoli a provare ad avere un rinvio di questo match.
Sì, io...
Al di là della situazione dei contagi.
Senza fare populismo, in questo momento... Il calcio ha bisogno di persone che badino all'interesse comune, ma non per fare retorica, perché il calcio sennò si ferma, perché se ognuno pensa al suo orticello, alla sua squadra, ai suoi due positivi, non voglio giocare, non ce l'ho con nessuno,
l'ho detto Andrea Agnelli,
è un discorso
cultura
generale.
Cultura sportiva e volontà comunque di giocare, provando a superare queste difficoltà,
esatto,
che magari ci sono.
Ci sono difficoltà,
c'è una zona d'ombra in questo protocollo.
Ci sono
protocollo,
anche dei protocolli previsti per gestire una situazione critica, perché il protocollo non è... applicabile al nulla, è applicabile a una situazione di contagiati, di positività, è previsto per quello.
Poi,
quindi
i giocatori sono da trattare, godono di uno status diverso,
esatto, rispetto ai cittadini,
pur di far andare avanti questo campionato,
perché ci sono i tamponi,
detto, allora,
perché ci sono le bolle,
bene, facciamo finta,
esatto,
che il protocollo possa essere applicato con magari una pressione diversa nei confronti del normale cittadino, ma
che è anche giusto, perché i calciatori sono sottoposti a dei controlli ben diversi rispetto a me,
esatto,
cioè. E quindi anche
non gravano
che...
sulla azienda sanitaria pubblica,
esatto, i tamponi sono tutti a cura delle società, e questo lo sappiamo. Detto questo, se uno ha la buona volontà, ci mette impegno e fa anche un certo tipo di sacrificio, ne traggono beneficio tutti, perché si può arrivare alla fine del campionato ed è qualcosa che fa bene a tutto il mondo del calcio, a tutti noi tifosi, a tutti noi che lavoriamo nel mondo del calcio, ma soprattutto poi alle società e ai presidenti. Se qualcuno per interesse proprio o per altri motivi cerca di andare a cogliere i cavilli, no? Di andare a puntare sulle falle che purtroppo esistono, come in tutti i sistemi, anche in questo sistema calcio, nei protocolli, il rischio è quello che a breve ci sia un cortocircuito, il calcio si fermi e poi si piange tutti quanti.
Eh sì, prima di andare da Simone Bernabei di Tutto Mercato Web, sentiamo qualcosa, grazie al lavoro di note vocali.
Cari amici, buonasera.
Carmelo!
Penso che il mercato possa avere un 7, Paratici ci si è rifatto in questi ultimi giorni. E l'acquisto di Chiesa mi piace, al netto del fatto che la Juve ha bisogno forse del terzino, ma per quello cambieremo schema. La cosa che mi dispiace molto è non aver acquistato Locatelli in luogo di McKenny. Locatelli sarebbe stato strepitoso. Ciao.
Al posto di McKenny.
Se ne è parlato di Locatelli, probabilmente la Juve ha anche fatto un sondaggio, forse non di più. Però secondo me la sensazione è che se la Juve voleva veramente prendere Locatelli probabilmente lo avrebbe preso. Si è deciso di puntare su McKenny, un altro tipo di giocatore, più corridore, più di sacrificio, più di fase difensiva anche che regista e costruttore. Vedremo cosa succederà. McKenny secondo me è un buon giocatore, secondo me è un buon giocatore, deve ancora esprimersi bene la prima, pessimo la seconda, speriamo che dalla terza in su migliori, ecco.
Simone Bernabei, Tutto Mercato Web, buonasera e ben ritrovato.
Ciao Simone, benvenuto.
Ciao ragazzi, buonasera.
A 16 minuti dal termine di questa finestra di mercato, sul gong dello stesso, proviamo a fare un'analisi, tornando indietro anche ai primi colpi di questo mercato, considerando lo scorso anno, la scorsa stagione, Kulusevski, andando fino a oggi a Federico Chiesa. Che mercato è stato per la Juventus, anche considerando le uscite, i prestiti che hanno sfoltito in maniera decisiva la rosa bianconera?
Sì, insomma, ragionamento bello complesso. Allora, parto col dire che valuto positivamente il mercato della Juventus, soprattutto con questo ultimo colpo Federico Chiesa, un affare di fatto nato un anno e mezzo fa, possiamo dire. Poi, insomma, lo sappiamo, si è prolungata questa trattativa. All'inizio scorso anno Commisso non ha voluto cedere, non ha voluto creare, diciamo così, il suo caso Roberto Baggio. Ecco, quest'anno, insomma, fin dall'inizio della sessione di mercato si era capito che in realtà la cosa poteva essere diversa, infatti così è stato. Vero è, insomma, le parti si sono poi ridotte un po' all'ultimo per chiudere questa operazione, però come avete giustamente detto voi, prima era necessario spoltire la rosa per un discorso proprio di liste e di per aspetti finanziari, ecco, era necessario spoltire, quindi gli addi di De Sciglio al Lione e di Douglas Costa al Bayern Monaco hanno reso possibile poi questo arrivo di Federico Chiesa. Adesso, insomma, Pirlo con Chiesa, con Kulusevski, con i centrocampisti arrivati, McKinney, Arthur, secondo me ha possibilità di strutturare la sua Juve con più di un modulo, con almeno due o tre schemi di gioco. La base di partenza credo sarà sempre quella, il 3-4-1-2. Sono molto curioso di vedere a questo punto quale sarà l'inserimento di Chiesa, dove verrà posizionato Chiesa all'interno della Juventus e conseguentemente, ecco, quale sarà il ruolo effettivo di Kulusevski, che in questa primissima parte di stagione, insomma, mi sembra abbia avuto un ottimo impatto sulla Juve.
Quindi il tuo voto a questo mercato bianconero?
Con l'ultimo acquisto di Chiesa io insomma, un bel 7,5 lo do alla Juventus.
Bene. Noi
perché
siamo
secondo
stati...
me Chiesa può davvero far bene alla Juve, è quel trasferimento che può fargli fare il salto di qualità, soprattutto a livello mentale. Quindi ecco, c'è grande curiosità per capire cosa farà Chiesa alla Juventus.
Anche noi siamo stati sul 7, leggermente più stretti, però effettivamente il colpo Chiesa ha rivitalizzato anche nei tifosi. Ho visto un pochino più di entusiasmo nella giornata di oggi rispetto a ieri e l'altro ieri. E invece io volevo chiederti una valutazione generale, no? Sulle operazioni italiane. Il mercato della Juventus rispetto alle dirette concorrenti, quindi Lazio, Inter, Napoli, come lo valuti?
Rispetto all'Inter, parto dall'Inter in quanto poi seconda forza, diciamo così, del campionato, almeno dello scorso campionato. Rispetto all'Inter credo che la Juventus si sia mossa peggio, nel senso l'Inter secondo me ha fatto un mercato veramente, sì, veramente eccezionale, con Hakimi che per quel modulo di Conte, per quel 3-5-2 è veramente il giocatore perfetto, e queste prime due o tre partite lo hanno pienamente dimostrato. Ma non solo, anche secondo me anche l'aver trattenuto Lautaro Martinez, ecco, è stato un bel segnale, un segnale molto forte da parte dell'Inter. Per quanto riguarda la Lazio, ma insomma qualcosina in più onestamente me lo sarei aspettato dai biancocelesti, gli sarebbe bastato qualcosina in più, un giocatore, magari un attaccante di livello superiore, magari un difensore, ecco, di spessore internazionale per fare un ulteriore step. Non credo che la Lazio con questo mercato possa fare questo passo in avanti che le è mancato lo scorso anno. Il Napoli secondo me si è rinforzato molto bene, soprattutto con l'ultimo
Osimè.
Arrivo di Bakayoko, è un giocatore che mancava al Napoli, che mancava a Gennaro Gattuso, che sta strutturando la sua squadra con questo 4-2-3-1 molto offensivo, con appunto Osimhen unica punta che può dare molta profondità, però ecco, si è visto un po' una mancanza di equilibrio nelle prime uscite del Napoli. Bakayoko secondo me può portare questo equilibrio che mancava, quindi una valutazione molto alta anche per il mercato del,
sì,
Napoli.
Ultima cosa è mancato secondo te all'acquisto, comunque ad andare verso questo benedetto tra virgolette esterno sinistro che alla Juventus manca da tempo, no? Considerando il ruolo di Vice Alessandro.
Sì, quella è effettivamente una mancanza, anche perché insomma Alessandro anche nel recente passato ci ha abituato un po' a momenti di forma, diciamo così, altalenanti, comunque periodi della stagione non proprio esaltanti dal punto di vista fisico e mentale, quindi secondo me un ricambio di spessore lì serviva per davvero. Insomma, evidentemente Pirlo però ha fatto vedere di credere molto in Frabotta, quindi insomma la Juventus ha fatto questa valutazione qui, ecco, credo. E poi torniamo sempre sul discorso che in rosa al momento non c'era spazio, lo abbiamo visto per Chiesa, ci sono dovute, prima la Juventus ha dovuto fare queste cessioni, peraltro in prestito, insomma agevolando un po', diciamo così, l'uscita dei giocatori, ecco, sì, è stato ritagliato il posto per Chiesa, non c'era più quello per l'esterno sinistro.
Sì. Simo, grazie davvero. Simone,
ciao Simone,
Bernabei,
grazie.
Tutto mercato
a voi, ragazzi,
buona serata.
Un saluto, buon lavoro e buona serata. Allora, abbiamo anche qualcosa da ascoltare, chiedo anche a Ive se sia pronta la lista.
Dopo,
credo,
tra pochissimo,
definitiva.
Vuoi una raffichetta?
Per quanto riguarda, è una raffica.
Una raffichetta, le ultime operazioni in ordine, visto che magari ci state ascoltando, vai, siete in macchina o altrove, vi regalo le ultime ufficialità o operazioni che si stanno concludendo. Allora, vicino il ritorno di Smalling alla Roma, cambio di documenti in corso, poi questa invece
questa
è ufficiale
sul gong,
sì, questa è
Smalling,
potevano un attimo pensarci prima. Kalinic all'Hellas Verona è ufficiale, Nainggolan resta all'Inter, non ci sono state accordi tra l'Inter e Cagliari, quindi non si muoverà. Ufficiale Bonazzoli al Torino, è stata la stessa Samp che ha annunciato la cessione. Poi, come detto prima, Bakayoko al Napoli, il Napoli che ha depositato proprio il contratto
su
prestito secco
fatto,
dal Chelsea. Sì, sì, in
non
effetti
è mai
sì,
stato nell'orbita bianconera. Sto ragionando,
è vero,
fantacisticamente,
sì, sì, è vero.
Ecco,
è vero, poteva essere un nome, però evidentemente va bene così.
Altre valutazioni
ancora?
Note vocali,
vai, note
un po' di raffica, non so quello che arriva prima. Ben, nota, eccola.
Ciao ragazzi, Vinicio da Lucca.
Ciao.
Ma io nel caso della Juve do un 7 pieno.
Bravo, bravo.
Come avete
siamo
detto
allineati
giustamente voi poco fa, con 90 milioni di passivo non è che c'è da fare delle grandi feste. Aver preso Kulusevski è molto, ma molto poco nominato nei giudizi.
Preso in un altro momento,
è un acquisto
però
che è passato forse un po' sotto silenzio. Se l'avesse preso la seconda squadra di Milano avrebbe avuto titoloni per un anno di fila. E secondo me quello è un grande acquisto.
Sì.
Chiesa, preso a quelle condizioni lì, è un grande affare. Il terzino, io mi faccio anche una domanda: che alla Juve siano così, passatemi il termine, babbei, da mandar via Luca Pellegrini senza poi prendere un altro terzino, mi pare un po' strano.
È evidente che la fiducia rivolta, riposta,
in frabotta. Ho l'idea di giocare con Chiesa terzino alto in un 3-5-2, non lo so, però credo che sia ragion
veduta.
Addirittura
alto a sinistra?
No. No, questa è un'esagerazione mia, una provocazione, diciamo una provocazione.
Senti, ma dove lo mettiamo Chiesa, visto che è arrivato?
Non lo so.
Al di là della lista, ce l'abbiamo la lista?
Al centro del villaggio,
la lista
lo metterei
qua.
Al centro del J-Village, lo
allora,
metterei.
Allora, ecco, ci chiede Marco, c'è posto per Chiedira? Per gli amici dell'audiovisione, Marco, se riesci a guardarci attraverso l'app, questa è la lista in cui vedi, evidentemente. Ecco, no, la lista nuova, Iv.
Questa è ancora quella
lista nuova che
senza, con Rugani e De Sciglio. A breve avremo anche quella. Comunque
Rugani e De Sciglio naturalmente sono fuori dalla lista, così come Douglas Costa in quanto giocatore in prestito. E al momento, con l'inserimento di Federico Chiesa, Chiedira
è fuori e rimarrà fuori. Non credo che ci siano dei margini, a meno di
miracoli. Considerando Frabotta dentro.
Sì, sì, direi proprio di sì. Non credo che possa rinunciare a un esterno, no? a un Frabotta. No, era una provocazione prima, chiaramente Chiesa non lo vedo fare il terzino, però ecco, magari Bernardeschi un po' di più.
Ma hai detto al centro del villaggio?
Chiesa al centro del
J-Village. Allora, eccola qua, la nuova lista, noi aggiorniamo, grazie
giorno
anche alla
per giorno
di Broche, Francesco Calabro, grafiche che arrivano sfornate.
Si lavora qua, si lavora fino alle 21, anche oltre.
E anche oltre. Senti, allora, in piccolo naturalmente, per gli amici dell'audiovisione, se no raccontiamo noi.
Sì.
La lista dei difensori non tiene in considerazione ovviamente, giustamente, Daniele Rugani ceduto al Rennes,
sì.
Sostanzialmente insomma l'unico CTP, lo ricordiamo, è Pinsoglio.
Certo.
Tra gli esterni non figura De Sciglio, c'è Frabotta però che non è un club trained player.
No.
Centrocampisti tutti presenti, abbiamo messo tra gli attaccanti Federico Chiesa, ma semplicemente perché a livello di unità, togliendo Douglas Costa, abbiamo messo.
E poi c'è
Portanova
che è rimasto, doveva andare via, invece è rimasto lista B.
Da lì abbiamo tolto Nicolussi Caviglia, lista
certo,
B, una lista che può essere aggiornata.
E non arriverà Ken, che se invece si è accasato al PSG. Quello un po' rimpianto, perché secondo me è un giocatore già strutturato, voleva tornare alla Juve con esperienza, è andato ad acquisire l'esperienza probabilmente necessaria all'Everton, poteva tornare molto utile anche perché era in lista B come Portanova.
Non c'era una situazione favorevole dal punto di vista economico.
Quello è evidente, la priorità era quella per l'Everton. L'Everton ha detto sì, possiamo anche trattare, però non è che ve lo diamo gratis o ve lo diamo in prestito. Si è trovata la quadra col PSG, un po' un rimpianto, perché secondo me Ken poteva essere un buon nome per la Juve e soprattutto non andava a togliere spazio ad altri.
Allora, chi dirà ora che fine fa?
Questa è una bella domanda. Posso dirti, sinceramente, fossi stato lui, io mi sarei levato. Avrei detto grazie, è stato bello, è finita una bella storia, una bella avventura. Mi sarei cercato un'altra squadra, perché così
è solo una questione economica,
sì.
Secondo te, o lui punta magari anche a rientrare in rosa, in gruppo?
Non lo so, secondo me è una questione principalmente economica. In seconda battuta, dopo che un allenatore ti parla e ti dice guarda non fai più parte di un progetto, io me ne andrei, però capisco anche le ragioni di Chiedira, magari ha voglia di voler dimostrare ancora qualcosa. Il rischio però, rischio concreto, è quello di perde tempo la Juve, perde tempo Chiedira, perché non lo vedo sicuramente almeno inizialmente al centro del progetto, magari addirittura fuori rosa, e quindi vai ad allenarti ad altri orari, non giochi, non sei convocato, perdi tempo, non hai più un'età in cui ti puoi permettere chissà cosa. Io avrei investito magari questo tempo o gli ultimi mesi, le ultime settimane, a cercarmi un'altra soluzione, magari a Miami, magari in Qatar, magari in Cina, oppure
allo
Stoccarda, a tornare in patria. Cioè, non lo so, ci sono tante Khedira non è un giocatore esatto, non è un giocatore finito, ma secondo me è un giocatore che alla Juve ha dato tutto. Non so se potrà dare ancora qualcosa alla Juve, perché alla Juve serve un certo tipo di livello, che non so se all'età di Khedira, con gli infortuni storici che ha avuto, può garantire. Tutto qua.
Allora, leggo qualcosa grazie ai messaggi che ci arrivano al 340 54
yes.
Stavo considerando anche che abbiamo da ascoltare qualcosa. Allora, Douglas meraviglioso da vedere, ma tatticamente disastroso. Sicuramente Chiesa meno funambolo, ma più disciplinato. Giorgio da Anzio.
Secondo me Douglas aveva le qualità tattiche al secondo posto in rosa dopo Ronaldo. Le qualità tecniche, scusate.
Tecnico.
Il problema è che aveva un miliardo di problemi.
Secondo posto dopo Ronaldo?
Secondo me più di Dybala. Tecnicamente.
Più di Dybala?
Sì, secondo me tecnicamente sì. Aveva quello spunto, quel dribbling secco.
La rapidità.
Proprio sì. Un funambolo. Dybala tecnicamente è fortissimo, ma lui era ancora più funambolo. Proprio squisitamente funambolo. Però aveva solo quello praticamente.
Allora, secondo me il Bayern ha accettato il prestito di Costa solo per una questione di stima e di amicizia. Mm-hmm. Tra Agnelli e Rummenigge, non si spiega altrimenti, visto che i propri tedeschi, insomma,
tra l'altro,
la Juventus consapevoli di tutti i guai fisici del brasiliano. Ti siamo da Milano.
Hoeneß ne aveva parlato malissimo quando se ne andò, dicendo che era, posso usare il termine suo, citato, un mercenario. Mm. Quindi se un...
Se lo riprende il mercenario.
Capisci? Quindi anche a me ha fatto un po' effetto il vederlo tornare proprio lì dove è stato definito mercenario. Evidentemente sì, forse la lettura è interessante. Il rapporto tra Agnelli e Rummenigge ha giocato un ruolo dominante.
Allora, il nostro amico poi dà il voto molto basso,
no,
troppo basso.
Non esageriamo.
Allora, ragazzi, tre. Ragazzi, non abbiamo ancora
capito la Lazio, che voto diamo?
No,
allora, meno 6
è troppo severo. Infatti non si firma il nostro amico fallo, magari. Allora, non
intanto
abbiamo ancora,
è fatta per Smalling,
capito,
dicevamo che era molto
alla
vicino
Roma,
è fatta.
Un ritorno importante,
accordo, 15 milioni più bonus.
Allora,
potevano
abbiamo...
chiuderlo un pochino più in là.
Sì, mancano un minuto e 58.
Esatto,
siamo al termine di questo
gliel'hanno fatta sudare, eh.
Senti, Matteo ci scrive che il terzino non serve perché Pirlo giocherà con la difesa a 3 e quindi con i due laterali a tutta faccia.
È vero.
Da una parte abbiamo Cuadrado e Chiesa, dall'altra Alessandro e Bernardeschi.
Stando così le cose, sì, però dipende, perché se poi cambia in corsa il sistema di gioco è un rischio, perché tu hai due esterni di ruolo che sono Alessandro e Frabotta a sinistra. È comunque un rischio. C'è Bernardeschi, ce ne sono altri.
Bernardeschi terzino sinistro?
No, terzino no, dico esterno sinistro.
Esterno,
dico, se cambi il sistema, vai col 4-4-2, ne hai comunque solo due. Poi certo puoi trapiantare Bernardeschi, puoi anche pensare magari così una follia a Chiesa in un 4-4-2 che diventa 4-3. Però averne due di ruolo, non lo so, lo ha dimostrato l'anno scorso, che hai faticato l'anno scorso. Come quando no, si è fatto male Alessandro, è stato complicato.
Ha giocato Matuidi da
quindi,
quella parte,
esatto,
là,
avendo,
lo ricordiamo.
Sì, avendo uno come Pellegrini già in casa, magari io avrei fatto una riflessione diversa, però per il resto è stato un mercato assolutamente all'altezza.
Allora, Christian ci scrive, non sono soddisfatto di questo mercato, per me Morata e Chiesa non sono da Juventus e non servivano, e tra l'altro con delle valutazioni stratosferiche potevamo andare a prendere Aouar, un terzino sinistro, visto che Alessandro sono anni che non rende più, è un bomber vero.
Aouar lo pagavi come
più un bomber
Chiesa
vero,
più Morata.
Spero di sbagliarmi, ci scrive ovviamente il nostro amico. E poi, ma se Napoli i prossimi 13 giorni in quarantena, la partita contro l'Atalanta, quello un grande dubbio.
Questo è un dubbio.
Nostro amico da Zurigo,
io spero
scrive,
che queste riunioni tra la Federcalcio e i ministri si riesca a trovare anche una quadratura per queste situazioni a breve termine, perché veramente diventa complicato.
Aouar,
per chiudere, per rispondere, costava tra i 70 e gli 80.
Tra l'altro, la Juve fa affari con Lione, no? Con De Sciglio.
Esattamente. Pensa, Davide Sciglio prendevi Aouar. No.
Non male.
Scherziamo, ovviamente, però è un investimento tipo Osimhen, quindi non credo che in questo momento la Juve avesse la forza.
E in questo momento si chiude il mercato estivo, autunnale, e quindi si chiude anche la porta,
tutte le stagioni,
dell'hotel Sheraton,
e
tutto
quindi
fatto,
nessuna nuova operazione per la Juventus, che chiude con Chiesa.
Beh,
niente Marcos Alonso, niente Emerson
Palmieri,
però direi
anche niente male, no?
Niente male, un mercato niente male.
Andiamo verso il notiziario e poi la seconda parte di Terzo Tempo.
Rimanete con noi.
Terzo Tempo.
E rieccoci sempre insieme, sempre in diretta. 27 minuti, si chiude il mercato, però si aprono molti
scenari,
e scenari, dubbi, per quanto riguarda, insomma, queste due questioni che trattiamo parallelamente, no? La vicenda del rinvio possibile della sconfitta a tavolino probabile, considerando Juventus-Napoli, questa revisione del protocollo, questo vertice in FIGC, sì, tra il ministro dello sport e Gravina. Abbiamo anche un video che presto vedremo, grazie al contributo preziosissimo di Quintiliano Giampietro, e poi abbiamo anche qualcosa da ascoltare, le tante note vocali che ci arrivano al 340 5425 324. Parlavamo anche di Chedira, no ragazzi? Secondo
sì,
me banalmente
Chedira di Chedira
non lo vuole nessuno con quell'ingaggio.
Beh, effettivamente
lui sfrutta come da contratto i 6 milioni per un anno, poi si allargherà la carriera con ingaggi inferiori, è di fatto fermo da 20
sì,
mesi
è Piero. Vero, ma sai cos'è il problema? Che rimarrà fermo altri mesi, perché io non me lo vedo né tra i convocati
nemmeno
e nemmeno in lista, secondo non lo so. Questo poi è una situazione che gestiranno, tanto ormai c'è ed è lì, la gestiranno Chedira e Pirlo. L'impressione che ho, ma basata anche sui fatti, è che la Juve l'abbia e lo consideri fuori progetto. Se poi potrà rientrarci, al momento non lo so, dipenderà da tante cose. In questo momento è un giocatore fuori dal progetto Juventus.
Decisamente, quindi rispondendo anche a un nostro amico, non figurerà verosimilmente nella lista Champions,
no,
nella lista UEFA.
No, quella sicuramente, quella di domani, di domani, questi
sì,
giorni, no.
E domani?
Sì, mi prende il 6 ottobre.
Esatto.
Però vedremo poi cosa succederà, perché in queste situazioni abbiamo visto anche dei giocatori fuori rosa tornarci, quindi però che dirà, mi dà l'impressione
sì,
di essere
Steiner due
esatto,
volte, però
era una situazione diversa, perché erano giocatori
situazione diversa,
che vista la situazione probabilmente gli è stato detto: guarda, purtroppo siamo in troppi, rimani tu fuori, ma poi non ti preoccupare, rientrerai. Perché di la situazione è diversa, è un giocatore che secondo me ha forzato per rimanere nel suo legittimo interesse, perché chiaramente il contratto l'ha firmato con la società e quindi ha tutte le ragioni per voler rimanere. Dall'altra parte c'è anche l'esigenza della Juventus di poterlo mettere fuori rosa, di non volerne disporre. Se poi le cose cambieranno vedremo, ma al momento è così.
Qualcosa da ascoltare, note vocali che ci arrivano al 340 5425 324. Sentiamo.
Ma ragazzi,
ma dici,
se noi ragioniamo un attimo, Pirlo su Bernardeschi, le prime partite, aveva detto che Bernardeschi era anche perfetto per il 3-5-2 come esterno di sinistra, per andare
sta
sul fondo e passare
in
mezzo. Quindi in teoria se usiamo il centrocampo a 5, Bernardeschi può fare le stesse.
Bernardeschi è tutta faccia, ragazzi. Mandate degli audio.
Se siete su dei carri armati, se siete su dei carri armati, fermatevi un attimo.
Un secondo.
No, abbiamo capito.
Chiaro,
abbiamo capito il concetto. Era un po' disturbato il sottofondo, ma abbiamo capito il concetto.
Bernardeschi
esterno
è tutta
fascia. Sì. Uno dice, ma abbiamo Bernardeschi, Alessandro, è vero, io stavo ragionando con te prima, se per caso poi a un certo punto della stagione si decidesse per esigenze di squadra, di giocatori, di passare al 4-4-2, la situazione diventa un pochino più complicata da gestire, perché non hai così tante alternative.
Probabilmente valuterà la posizione di Bernardeschi, in grado di essere impiegato al Carrarino sulla sinistra. Allora, sì, i video li stiamo per mandare... Rispondo anche a Quintiliano che ci invita a mandare questi video. C'è un problema tecnico che stiamo per risolvere.
Stiamo risolvendo tutto, sono video abbastanza pregni di contenuti, ma anche pesanti dal punto di vista dei megabytes, e quindi stiamo gestendo la situazione col nostro alacre Yves Roche in regia, che è già al lavoro per proporli a brevissimo.
Con la mano sinistra una cosa, con la destra un'altra.
Esatto.
Proviamo a sentire qualche nota vocale, Yves, ce la facciamo?
Sì, sì, ecco. sta arrivando, eccola qua.
Buonasera ragazzi, Michael da Roma. Allora,
buonasera.
Mi piace dare voti, diciamo mi piace più esprimere un giudizio. E il mio giudizio sul mercato della Juventus è che, diciamo, non mi è entusiasmato, perché sostanzialmente è stato un mercato difficile, dato anche dal momento, però ecco, con trattative secondo me tirate troppo per le lunghe, obiettivi dichiarati che non sono arrivati per un motivo o per un altro. A volte mi è apparsa un po' una società in confusione, però complessivamente diciamo che è stata costruita una squadra camaleontica che può variare vari schemi di gioco con giocatori molto flessibili. L'unico dubbio che mi viene, ecco, è che se dovessimo andare a giocare con una difesa a 4 con Alessandro che dà poche garanzie, ci troviamo il giovane Frabotta come papabile titolare,
certo,
a sinistra, il che è un rischio.
È un rischio, sì. Detto è un rischio che però Pirlo,
forza Juve, buona serata,
ha scelto di correre. Grazie, grazie davvero per questo giudizio articolato e lucido nei confronti di un mercato appena terminato, che ha portato però, lo ricordiamo, considerando i colpi più importanti,
sì,
Lusevski, già acquisito la scorsa stagione, Arthur attraverso lo scambio con Pjanic, McKenny e poi Morata e Chiesa. Io direi, esatto, anche un crescendo, no? Considerando lo scambio Pjanic-Arthur, al di là del valore del brasiliano, e poi insomma McKenny, Morata, Chiesa, forse il colpo, anzi decisamente il colpo più importante sulla carta di questo mercato.
Sì, Arthur, Chiesa e Kulusevski secondo me sono i top, però comunque McKenny è un giocatore più o meno di quel livello lì. È stato
come investimento, no?
Sì, 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 la Juve è stata rinforzata scientificamente nei punti, nei reparti in cui c'era bisogno, con dei giocatori scientificamente giovani, però di livello, e quindi è stata una scelta chiaramente strategica, ringiovanire, abbassare il monte ingaggi. Ecco, forse non hai preso quel campione alla Ronaldo che ti fa fare quel salto immediato di qualità, però nel medio e lungo termine secondo me i benefici ci saranno.
Allora, Milik resta al Napoli per colpa della Juventus, Carlo da Salerno, è per colpa del mercato, per colpa di quello che
sì,
è avvenuto.
Non so, della Juve, anche la Fiorentina, perché se ne è parlato abbastanza, poi
questo
non so.
Quadrilatero, quindi Firenze, Napoli, Roma, Torino, diciamo così.
Esatto, esatto.
Irregolare.
Anche un po' per colpa di Dzeko, forse.
Esatto. Sai,
più che per la Juve. La Juve si è trovata anche
legittime
a gestire una situazione che in cui non comandava lei, perché c'era Dzeko che comandava di fatto. Quindi una situazione molto molto intricata nella quale la Juve ha subito anche la decisione di Dzeko, perché probabilmente se no si sarebbe fiondata su Dzeko, avrebbe portato a casa Dzeko. Era la prima scelta.
Stiamo per andare dall'avvocato Michela Montanari, esperta anche di diritto sportivo, per farci aiutare come sempre in questi momenti in cui si discute di variazioni del protocollo, si discute insomma di quello che è anche stato detto. Io vado anche, sì, a prendere il virgolettato, sì, in attesa del video, no? Del ministro Spadafora.
Allora, andiamo a vedere intanto, se vuoi io ti leggo le ultime operazioni, quelle, vai, che hanno scandito proprio gli ultimi minuti prima del gong. L'ultimo minuto, Smalling, l'abbiamo detto, l'abbiamo dato in diretta, l'ufficialità, 15 milioni più bonus. Ecco, il Toro ha preso Gojak, che è un talento balcanico dalla Dinamo Zagabria, da valutare, mi dicono che sia un giocatore già di un certo livello. Il Cagliari ha preso Unas, e poi le altre le abbiamo già lette perché sono precedenti, quindi queste sono un po' le ultime operazioni concluse ufficiali di questa sessione del calciomercato.
Abbiamo qualcosa? Ho il video di Spadafora con Gravina, ho il collegamento con l'avvocato. Se no andiamo,
vediamo,
a braccio,
vediamo,
perché
vediamo.
Tutto, insomma, in realtà.
Eh beh,
no?
Chiaramente con la chiusura del mercato alle 8 è tutto in divenire.
E con questi incontri.
È tutta una conseguenza, certo.
Che vanno in scena proprio in queste ore, in questi minuti, no?
Sì, sì, sì. Io direi che potremmo anche provare a farla ascoltare in maniera un pochino più rudimentale. Che dici?
Artigianale? Ci vuoi provare? Poi magari facciamo vedere il video. È quasi pronto il video, ce l'abbiamo? Comunque, sostanzialmente, allora, un mercato che viene valutato positivamente da molti,
sì,
da,
sì,
molti nostri amici, ma anche,
beh,
da
qualcuno,
noi, anche da
qualcuno
tanti
critica,
addetti ai lavori. Un colpo che è stato fatto importante, che di fatto ha spostato il voto in alto, no? Quello di Federico Chiesa, imbastito ormai da tempo, la Juventus che si è rinforzata moltissimo,
sì,
soprattutto a centrocampo, che ha abbassato il monte ingaggi, che ha abbassato l'età media. Rimane forse qualche rimpianto, ecco, diciamo così, se vogliamo vedere a tutti i costi quello che non è andato,
sì,
ragionando sul fatto che si tratti di un mercato, si sia trattato di un mercato evidentemente condizionato dall'emergenza sanitaria, con questo rosso molto importante e con una situazione generale che ha permesso, sì, di fare scambi e operazioni creative, ma non di investire pesante su molti giocatori, non parlando solo di Juventus. Ecco, cosa è mancato? Forse l'investimento su un giovane come Ken, un ritorno importante.
È mancato importante. Un Ken, è mancato la
sinistro,
conferma,
dai,
di un Pellegrini o un Marcos Alonso, è mancato poi magari quel colpo in grado di nuovamente dopo Ronaldo e De Ligt, quel colpaccio di mercato
non c'erano
le condizioni per andare a piazzare un colpo del genere. Cioè, se oggi, ieri, l'altro ieri la Juventus avesse piazzato un colpo alla De Ligt, io mi sarei sorpreso tantissimo, perché anche parlando con gli addetti ai lavori e chi gestisce queste situazioni in casa Juve, era molto molto complicato. Ecco, il colpo Chiesa si può paragonare a un colpo De Ligt, per gli altri anni. Se gli altri anni avevi la forza di andare a spendere 70-75 milioni, quest'anno aver comunque piazzato un affondo del genere su un giocatore del genere a quelle cifre equivale quasi a un campione di quel livello, con le dovute proporzioni dettate dall'emergenza sanitaria, dal periodo e anche dalle difficoltà di un bilancio in rosso di 90 milioni alla luce dello stadio sempre chiuso e delle perdite che hai dovuto avere dopo l'emergenza sanitaria e il lockdown.
Guarda, Yves, fai una cosa, vai su Facebook, tanto l'abbiamo postato il video, e apriamo il video così ascoltiamo le parole di Gravina. Ci siamo? Quindi questo può essere anche un escamotage per quanto ci riguarda. Intanto io ti prendo la formazione che non è scesa in campo.
Sì, che sarebbe dovuta scendere in campo, ma non è scesa.
Comunicata da Andrea Pirlo, le sue scelte contro il Napoli. Allora, 3-4-1-2, uh-huh. Danilo, Bonucci, Chiellini, quindi difesa sempre la solita, la stessa. Uh-huh. Kulusevski, che torna, anzi che resta a destra, in quella posizione del campo. Bentancur, Arthur, questo il pacchetto centrale della mediana, con Quadrado confermato a sinistra. Mm-hmm.
Questo io avrei evitato, però non sono Pirlo.
E poi Ramsey, Dybala
e Ronaldo.
È evidente che questa formazione, insomma, scelta e pubblicata sui profili social della Juventus, mm-hmm. è una formazione che, insomma, dal punto di vista pratico...
Quella vera, sì. Quella vera.
Ci si chiede questo, no?
Sì, dovrebbe essere quella vera. Peccato non averla vista in campo.
È un segnale
soprattutto
di fiducia a Paolo Dybala, evidente.
Ecco, è un peccato soprattutto non aver visto il rientro da titolare di Paolo Dybala, perché, non so, eravamo tutti un po' curiosi di vederlo all'opera.
Avvocato Michela Montanari, buonasera.
Buonasera, benvenuta.
Buonasera Marco, benvenuto, grazie di avermi invitato.
Allora, parliamo insieme a te, insomma, considerando tutto quello che sta avvenendo dal punto di vista giuridico, istituzionale, politico e sportivo. Ecco, c'è tutto questo da tenere in considerazione.
Un bel pacchetto.
È sanitario.
Sì. Anche sanitario.
E non è semplice.
Io prego. Non so da dove iniziare.
Ma iniziamo dalla fine, nel senso da questo protocollo, no? Anche stando a sentire le parole del ministro Spadafora e quelle di Gravina, un protocollo che verrà integrato, è così?
Dovrebbe assolutamente essere così, visto che sembra ormai il protocollo di qualche tempo fa, di giugno, sembra ormai desueto. Questo uh-huh. è il problema, perché a questo punto, visto che si sono incrementati così tanto i contagi, e sembra che la Campania sia anche una zona che potrebbe essere a rischio, non so se questo sia allarmismo o sia poi tutta verità. Il problema a questo punto è incontrarsi, il ministro si starà discutendo di questo, io non so adesso cosa si sono detti con Gravina, però sarà quello di aggiornare questo protocollo, visto che la quarantena soft, mm-hmm. per cui tanto avevano lottato già qualche mese fa, sembra essere ormai inadeguata o insufficiente, o comunque superata da comportamenti delle pubbliche amministrazioni, quindi delle ASL, che si ritengono di essere in grado in maniera superiore di poter gestire la situazione e quindi anche il campionato, tra virgolette, anche se qui c'è da sottolineare che la ASL ha sicuramente un compito di sorveglianza sanitaria che mm-hmm. gli viene data in primo luogo anche dalle ordinanze della Regione Campania, in generale dalle ordinanze regionali. Il problema serio di questa cosa è il caos che si è verificato nello scontro tra le fonti, mm-hmm. perché le fonti di diritto, perché come possiamo classificare? Si è detto vale di più la circolare o l'ordinanza della ASL, senza che nessuno sappia definire che atto sia. Io mm-hmm. definirei atto amministrativo.
Certo.
Comunque la circolare è un atto interno, non ha valenza normativa mm-hmm. e non può andare mai contro le fonti primarie che l'hanno autorizzata a spiegare qualcosa, e quindi questo è importante dirlo. Il protocollo ha una valenza anche questa precettiva, ma gli viene data la forza dalle norme sopra di lui, dalle norme primarie. Anche lui è un'attuazione di regole che si sono date le istituzioni in maniera attraverso le fonti primarie. Quindi a questo punto potrebbero essere anche di pari grado la circolare della ASL e il protocollo come forza.
Certo.
Il problema è che si vanno a scontrare e che in questo scontro, chiaramente, se mettiamo l'interesse primario che prevale, è la sanità pubblica. E quindi è chiaro che la ASL in questo caso possa dire
certo.
Io mi sento di dover attuare delle misure di sicurezza. Il problema è che è una circolare o comunque un atto amministrativo altamente discrezionale che è andato a cozzare contro un altro atto, io penso anche di uguale grado che il protocollo, che a sua volta veniva, trovava la sua legittimazione in una legge, in uno strumento legislativo offerto appunto dallo Stato. Quindi non avrebbe potuto la ASL da sola avere questa forza dirompente. In realtà, a mio avviso, ci sarebbe dovuto essere qualcosa di diverso, quantomeno un intervento della regione.
Che c'è stato, questo... no, anche considerando la regione Campania, insomma, ci sono stati una serie di anche di documenti che sono trapelati in maniera anche particolarmente insistente nelle ore che portavano al fischio d'inizio, che non si è mai concretizzato. Tra l'altro, Spadafora dice, in attesa di vedere il video, il protocollo è ancora giusto da tenere, da portare avanti, e deve essere rispettato da tutti con il massimo rigore. Magari ci saranno delle modifiche, ma resta rigorosamente quello
confermato, vivo
e da soprattutto da rispettare in maniera rigorosa, cosa che probabilmente,
ecco, forse lì sul rigore di come e quando è stato rispettato, forse lì si può discutere. Io volevo chiedere all'avvocato, approfittando della sua presenza, ma come risolvere queste conflittualità tra le varie fonti, come diceva lei, tra l'ASL, tra la legge statale, quella sportiva? Cioè, ci vuole a monte un provvedimento, una presa di posizione magari chiara da parte del governo di Spadafora?
Io ritengo di sì. Se Spadafora oggi ha detto qualcosa di diverso rispetto a ieri, perché ieri sia il ministro Speranza, che si è recato da Lucia Annunziata, se non sbaglio, allora di dopo pranzo, sia il ministro Spadafora sembrava si fossero allineati incontro al provvedimento delle ASL, delle due ASL. E oggi forse si sta dicendo qualcosa di diverso dopo gli incontri che sta ultimando, o comunque ha ultimato. Io ritengo che la sanità pubblica è il bene primario da perseguire, ma sempre ricordandoci che dobbiamo rispettare le regole della nostra democrazia. Questo vuol dire che se la ASL si trova in un problema come quello che si è trovata, dice di essersi trovata, del problema del Napoli, a un giorno, il giorno prima della disputa del match, a questo punto doveva cercare di fare qualcosa di diverso. Forse la regione Campania, anche il governatore, doveva intervenire, visto che invece ha smentito di aver avuto qualsiasi rapporto con Aurelio De Laurentiis, così almeno sembra che abbia dichiarato. Si parla di una fantomatica mail del vice capo gabinetto. E oggi a sorpresa è uscita una spiegazione della ASL 2 di Napoli, dove diceva sì, esiste quella famosa circolare del Ministero della Salute che introduceva la quarantena soft e che quindi dava una deroga ai calciatori professionisti, ma noi riteniamo che non debba essere oggi applicata per questo caso. In realtà non ne spiega le ragioni, perché è proprio un vero atto amministrativo di discrezionalità pura.
Certo.
E quindi questa è discrezionalità pura, però cozza contro quello che era la fonte primaria, che era l'atto legislativo che dava poi facoltà alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 di andare in deroga dopo le tante spiegazioni, le tante vicissitudini che si erano create tra i ministri Spadafora e Speranza e anche il presidente Gravina. Ricordiamo gli incontri che ci sono stati, ricordiamo che alla fine si è ritenuto utile andare in deroga. La ASL in questo caso, nonostante ci fossero stati due positivi poi, e nonostante poi se noi guardassimo al panorama europeo e vedessimo casi simili in Inghilterra o in Spagna, tranne il caso della Germania, che sembra rimettersi tout court proprio alla volontà delle ASL per la sorveglianza della sanità pubblica. In realtà in Inghilterra non è così, perché ci sono, se non sbaglio, possono entrare in campo se hanno non possono disputare la partita soltanto se hanno meno di 14 giocatori. La stessa vicenda ce l'ha la Spagna, che se non sbaglio siano 13 giocatori. E quindi in realtà la FIGC il 2 ottobre si è allineata a questo e ha cercato di dare anche un'evoluzione di quello che era il protocollo iniziale, proprio in vista dei contagi che potevano aumentare. Ora il problema è legislativo, perché serve un incontro che ristabilisca le regole, ristabilisca chi può fare cosa, perché un dirigente della ASL
si deve prendere.
Avete visto le dichiarazioni anche oggi del dirigente della ASL 2, perché è quello che è stato più chiamato in causa.
Certo.
Lui ovviamente si difende col suo atto amministrativo, giustificando per il fatto che ci sarebbero potuto essere molti più contagi se fossero partiti per Torino, la squadra fosse partita per Torino. In realtà io oggi non so se hanno avuto i risultati e quanti, se ci siano stati altri positivi oppure no. Certo che è stato un atto amministrativo di alta discrezionalità.
Chiara, ti salutiamo facendoti anche ascoltare, guardare questo contributo.
E ti ringraziamo ovviamente.
Ovviamente, moltissimo per questo contributo. Il tuo, da esperta di diritto sportivo, Spadafora e Gravina, che parlano di questo vertice proprio avvenuto negli ultimi minuti. Sentiamo.
Ciao Michela.
Grazie Michela.
Ciao, buona serata.
Come al solito, svolto in un clima di grande collaborazione con il presidente Gravina. Abbiamo analizzato un po' la situazione in generale, perché tanto questo incontro è un incontro che era previsto già da tempo, mi faceva anche piacere venire a visitare la sede della FIGC. Dall'incontro che abbiamo avuto sono convinto del fatto che ad oggi sicuramente il protocollo in vigore sia ancora un protocollo, il protocollo giusto da tenere, da adottare, che va chiaramente rispettato da tutti con il massimo rigore. Questo mi sembra, diciamo, l'appello più importante che mi sento di fare a tutti quanti. Detto questo, è ovvio che siamo in una situazione particolare anche quest'anno, varrà per tutti, vale per la scuola, vale per tutte le altre industrie del paese, vale anche per un'industria importante come quella del calcio, cioè sapere che siamo di fronte a delle settimane, a dei mesi dove dovremo anche avere la capacità di cambiare, di adattare le nostre scelte in base a quello che succederà. Per cui la prudenza in questo caso, che è la stessa prudenza che noi come governo e la FIGC abbiamo avuto per consentire al campionato precedente di chiudere nel modo migliore e a questo di ripartire, è la prudenza che dovremo continuare ad avere nei prossimi giorni sempre. Quindi tutti quanti, se tutti quanti si atterranno alle regole rigide del protocollo, io penso che, diciamo, fino a quando la situazione sarà ancora questa, poi se la situazione sanitaria dovesse cambiare, ovviamente noi siamo pronti come governo a fare la nostra parte per fare in modo che sempre il principio del rispetto della salute, della tutela della salute, vada al di sopra di ogni altra cosa.
Ministro, ma per evitare un altro caso Juve-Napoli, lei dice che basta così, il protocollo è sufficientemente chiaro?
Beh, io penso che il protocollo sia chiaro e penso che il protocollo, ripeto, sia applicato però da tutti rigorosamente. Quindi veramente la richiesta e il rispetto deve essere per tutti quanti, molto chiaro.
Ministro, un eccesso di intervento da parte della ASL a Napoli?
No, allora è molto ben chiarito anche nel verbale il CTS che l'autorità sanitaria locale può intervenire in casi particolari. La cosa importante non è che interviene in, diciamo, deroga al protocollo, ma interviene lì dove a livello territoriale possano esserci delle esigenze particolari, gravi, per cui necessita che è necessario che l'autorità sanitaria intervenga. L'importante è che quando l'autorità sanitaria lo faccia sempre come dire, in maniera motivata e come dire, legata, diciamo, a delle esigenze che evidentemente possono variare da territorio, da contesto a contesto.
Quindi a sbaglio
non si rischia di giocare campionato.
Adesso non corriamo questo rischio.
Buonasera.
Presidente,
prima aspettate, accompagniamo il ministro.
Terzo tempo.
Rieccoci sempre insieme, sempre in diretta, 20 e 35 minuti, terzo tempo, Radio Bianconera, Marco Spadavecchia, Alberto Mauro, tanti i messaggi vostri al 340-5425-324, sì Stefano, puoi interagire con noi anche tramite SMS, ovviamente WhatsApp, lo strumento che stai utilizzando. Poi buonasera, scusatemi, non ho capito male, il ministro ha praticamente detto sul protocollo quello che ha detto il nostro presidente ieri, no? E quindi grazie da santo, sì.
Sì, praticamente
ha detto che il protocollo va seguito in maniera rigida, che rimane
esatto,
valido.
Non c'è bisogno di apportare delle modifiche
non
in
si
questo
è espresso
momento.
Su questa eventualità.
Esatto, non si è espresso, ha detto che il protocollo è valido, funziona, va solo seguito alla lettera. Da qua le interpretazioni che potete avere, insomma, del caso.
Ci siamo, scusate, stiamo facendo mille cose assieme. Chiedo anche un supporto in regia per quanto riguarda note vocali, ce le abbiamo?
Allora, mentre sì, proviamo ad ascoltare una nota vocale, noi prepariamo le parole di Gravina e ve le leggiamo. Allora, vai con la nota vocale e poi dopo Gravina.
Ciao ragazzi, Donato da
Sassuolo. Ciao Donato.
Io volevo dire, il mercato lo giudico buono, da 7. Quanto a Juve-Napoli, a me non interessa il 3-0, vincere 3-0 così non mi interessa. Voglio però che questi non rimangano impuniti. A noi ci hanno punito, anche se eravamo innocenti. Quindi questi dovrebbero passare impuniti come i nerazzurri. Ciao e forza Juve.
Quali potrebbero essere i prossimi step? Allora intanto immagino la decisione del giudice sportivo. Quando avverrà? Doveva venire domani? Doveva venire dopodomani? Probabilmente, come avevamo detto con Quintiliano, Gianpietro, si prenderà il giudice sportivo del tempo supplementare per ampliare un pochino le informazioni a disposizione, no? Un supplemento di indagine che potrebbe rimandare la decisione a settimana prossima, questa è la sensazione. Dopodiché io immagino, prevedo il ricorso immediato del Napoli, qualora il giudice sportivo, come sembra in questo momento, possa combinare la pena del 3-0 al tavolino e la penalizzazione di un punto. Questa è la da referto, no? Di un arbitro che ti porta al referto di una squadra che non si è presentata. Insomma, le conseguenze sono queste, dovrebbero essere queste. A questo punto il Napoli prevedibilmente farà ricorso alla giustizia sportiva. Qualora non dovesse essere accolto, probabilmente andrà anche per sulla giustizia ordinaria, sul TAR, e lì vedremo cosa succederà. Lì è magari un pochino più probabile che venga accolto il ricorso del Napoli, visto che si tratta del TAR che deve giudicare una decisione dell'ASL, no? Quindi sono competenze abbastanza simili, quindi non è più la giustizia sportiva, non è più il territorio sportivo, parliamo poi di competenze
diritto amministrativo,
quindi vedremo cosa succederà. Questi sono i prossimi step che ci possiamo immaginare della società Napoli, no?
Sì, per quanto riguarda l'intervento dell'ASL, ha detto il ministro, allora, nel verbale del CTS è ben chiarito che l'autorità sanitaria locale possa intervenire su casi particolari, se ci fossero esigenze particolari e gravi a livello territoriale. Quando lo fa, l'importante è che ci sia una motivazione legata e delle esigenze che possono variare. Posso dirti una roba?
Dimmi.
Non si capisce nulla, nel senso... Detto questo, quali sono i casi particolari?
Politichese?
Se non entriamo nel merito...
Io, come ti dicevo prima, è come... abbiamo anticipato con la
si
nostra avvocata
nel merito, si
bisogna specificare, bisogna parlare dei casi specifici e bisogna anche prendere una posizione netta, soprattutto per quanto riguarda le giurisdizioni, le gerarchie delle varie fonti dell'ASL, del diritto sportivo, perché è giusto così. In questo momento c'è parecchia confusione in tutti i campi. Prendere una posizione netta da parte del governo, secondo me in questo caso avrebbe fatto bene.
Al momento non è stata presa,
no.
Credo che verrà presa, nel senso, quali sono i casi particolari per cui l'ASL può intervenire, se no punta a capo.
Esatto, se no si parla di nulla, si parla in generale, però poi succedono i casi particolari e bisogna fronteggiare quelli, no? I discorsi in generale vanno bene, ma dobbiamo calarci un pochino più sull'attualità.
Si parla di competenze concorrenti non a caso, no?
Certo.
È un problema, non è un problema, è lo status del nostro diritto amministrativo.
Chiaro.
Che dalla modifica del titolo quinto, articolo 117 del 2001, parliamo di quello, ha cambiato le gerarchie dal punto di vista di alcune materie, soprattutto in termini, soprattutto parlando di sanità, no? Non c'è più una gerarchia verticale,
esatto.
Ci sono queste concorrenze. Queste competenze concorrenti.
Concorrenziali. Se poi...
E questi ragionamenti fatti in maniera orizzontale. Ma non è di facile
risoluzione. No, non è
assolutamente facile.
Però, proprio per cercare di sintetizzare e anche far capire a chi ci sta ascoltando, se tu consideri i calciatori un'entità speciale,
sì.
Perché li gestisce attraverso una bolla, attraverso dei tamponi, e quindi non hanno lo stesso trattamento dei cittadini, prevedi per loro un protocollo particolare che li esula un attimo dai diritti e doveri dei cittadini per questa situazione specifica, per le positività, per provare a terminare il campionato. Il fatto che poi arrivi un ASL a un'ora dalla partenza di una squadra e ti blocchi
di, insomma, cade un po' tutto elemento castello. Speciale
cade tutto quello che hai costruito, perché hai costruito il protocollo, hai costruito i tamponi, hai costruito queste bolle dentro le quali inserire le squadre in caso di positività, hai previsto tutto, hai previsto. E chiaramente il protocollo è stato ideato per gestire le situazioni di positività, e quindi quando c'è la situazione di positività entra in gioco il protocollo. Se tutto questo va a cadere perché un'autorità ASL territoriale si mette in mezzo e si frappone, no? tra il protocollo e la squadra in causa, viene a cascare un po' tutto quello che è stato costruito faticosamente negli ultimi mesi, da giugno ad adesso. E quindi un po' questo da dirimere, secondo me, le priorità e le gerarchie. Una volta che, secondo me, si fa chiarezza su questo, tutto il resto è conseguenza.
Qualcosa da ascoltare, grazie al lavoro di Vrosci Regia, sentiamo.
Ciao ragazzi, buonasera, sono Enrico da Montalto. Io giudico il mercato della Juve positivo, gli do un 7.
Bene.
Diciamo che abbiamo comprato dei calciatori giovani, quindi ringiovanito molto la rosa probabilmente non abbiamo aumentato la qualità generale della squadra, ma abbiamo messo molta corsa in più rispetto a quella che avevamo l'anno scorso. Eravamo
fisicità, dinamismo, atletismo.
Quindi molta più corsa, molto più scatto, e cercare di valorizzare di più la grande qualità che ha Cristiano, che ha Paolo e credo anche Kulusevski. Buona serata.
Grazie. Beh, se tu togli Matuidi e metti dentro McKennie, un pochino più di brillantezza, possiamo definire così, a livello di
soprattutto in virtù
energia,
della magra,
no? Sì, ce l'hai, è inevitabile. Poi è chiaro che non ha l'esperienza di Matuidi McKennie, però è un giocatore su cui si può puntare, su cui soprattutto si può investire.
Abbiamo altro da ascoltare, Yves. Intanto ti chiedo di darci leggermente un po' di gain in studio. È meno ok, perfetto. Ora sentiamo alla perfezione. Andiamo, sentiamo qualcosa.
Ciao a tutti. Eccolo. Da Filippo. Ciao, di Filippo. Cremona. Io darei un voto altissimo al mercato
altissimo,
del nostro grande Paratici, perché si è sbarazzato di stipendi altissimi sostituendoli con stipendi bassi, molto più
ragionevoli, dai,
per la Juventus.
Sicuro.
Se non sbaglio, un risparmio di oltre 90 milioni di euro sull'ordo. È arrivato Chiesa, italiano, fortissimo, giocatore determinante per la sua pazza idea di attacco e
mi piace.
Sommato è riuscito a svecchiare reparti che erano un po' arrivati alla frutta.
Missione compiuta, quindi, no?
La pazza le idea d'attacco mi piace, mi stuzzica, è proprio così. Io sono convinto che Pirlo stia ragionando nella sua testa per cercare di trovare una quadra semidefinitiva
Ma dove gioca Federico Chiesa?
Questo è secondario. Prima cosa, Pirlo si deve immaginare. Si deve immaginare i giocatori in campo, gli attaccanti in campo. Poi dopo, quando prende forma la sua idea di attacco, poi li posiziona. Però prima è un lavoro concettuale, poi formale.
Sì, naturalmente, prima bisogna pensarlo, immaginarlo l'attacco. Secondo e poi me. Vedere se l'attacco
Ronaldo,
immaginato
Dybala,
è Kulusevski, compatibile con la realtà.
Sì, però
con l'avversario, con gli equilibri.
Esatto, però molto spesso alcune punizioni non potevano andare in porta, però Pirlo le calciava lo stesso e alla fine con quel giro entravano in porta, o quegli assist come quello a Grosso, no? Nel mondiale 2006 contro la Germania, quel corridoio probabilmente l'ha visto solo lui, nessuno l'aveva visto, i difensori della Germania non l'hanno visto sicuramente, l'unico, ecco, forse l'ha intuito Grosso, ma perché era lì, per il resto non l'ha visto nessuno, lui sì, quindi io mi aspetto dei guizzi del genere da Pirlo. Perché
è come Calabrone che vola nonostante la scienza.
Esatto, diceva, esatto, no? una cosa del genere. Pirlo non è mai allenato, però sa allenare, secondo me. Cioè ce l'ha nel sangue, ha l'esperienza, ha quei guizzi che compensano l'esperienza. Non ha l'esperienza di Sarri, ma magari ha quei guizzi che gli consentono di riuscire a ottenere delle cose dai suoi giocatori e vince delle partite importanti, perché magari ci arriva con l'intuito, no? Con quella classe che aveva i piedi, che adesso conserva magari in testa.
Ecco, parliamo del tutto quello che riguarda l'aspetto sanitario,
sì.
Ci facciamo aiutare dal professor Roberto Testi, presidente del Comitato Tecnico Scientifico dell'Unità di Crisi del Piemonte.
Che ringraziamo. Buonasera,
buonasera.
E benvenuto. Benvenuto.
Buonasera. La trasmissione non sarà ottima perché sono in un posto un po' infelice.
Non si preoccupi.
Comunque proviamoci.
Non si preoccupi. La ringraziamo intanto per aver risposto al nostro invito, perché è importante avere anche la voce di un diretto interessato. Io le volevo chiedere come ha valutato quello che è successo nelle ultime ore, negli ultimi giorni, no? L'ASL che è intervenuta per bloccare il Napoli, la partita che non si è disputata, cioè insomma tanta confusione, probabilmente. Bene. Rispettando la lettera del protocollo si sarebbe potuto evitare un po' di confusione.
Allora, io non voglio entrare ovviamente,
certo,
nelle decisioni di altri colleghi, perché non sarebbe corretto. Quello che posso dire è che esistono delle condizioni, tra le quali quelle dei giocatori professionisti, per le quali le federazioni hanno, diciamo, sviluppato dei protocolli che sono stati validati dal Comitato Tecnico Scientifico del Ministero, quindi sì, sono protocolli che dal punto di vista scientifico garantiscono la sicurezza dei lavoratori, perché li dobbiamo intendere come lavoratori che sono sottoposti a tali protocolli. Dicevo, ci sono dei protocolli che non sono solo per i calciatori, perché ci sono altre fattispecie di lavoratori che possono continuare a lavorare anche se contatti di casi Covid positivo e così via.
Ci fa qualche esempio, professore?
Qualche esempio?
Un esempio, i sanitari, i medici, in caso di contatto con un Covid positivo, fanno il tampone e continuano a lavorare con, diciamo, incrementando l'utilizzo dei dispositivi di protezione.
Sì.
È un esempio, ma ci sono tantissimi altri esempi. Lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 di agosto, che regola i rientri dall'estero, prevede che per motivi di lavoro possano esserci delle eccezioni al protocollo generale che prevede 14 giorni di isolamento fiduciario, che devono essere concordati con l'ASL di competenza, ma che possono surrogare i 14 giorni di isolamento.
Sì.
Quindi dal nostro punto di vista, noi abbiamo a Torino, abbiamo interloquito con due squadre, che sono ovviamente la Juventus e il Torino. Vi chiederò scusa, voi siete Radio Bianconera, ma io di calcio me ne occupo molto poco.
Non si preoccupi, però a noi interessava la sua competenza dal punto di vista medico.
Non sono un tifoso, però devo dire che nei medici sociali, sia della Juventus che del Torino, ho trovato una grandissima professionalità e una grandissima capacità di interloquire e di risolvere le situazioni nel modo migliore. Quindi questi protocolli della FIGC, che hanno una loro logica scientifica, ma ripeto, sono stati validati non da me, ma dal Comitato Tecnico Scientifico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cioè, questi protocolli sono, a mio avviso, assolutamente idonei a garantire la sicurezza dei calciatori.
Sì.
Poi, perché il Napoli abbia deciso di non aderire, ovvero l'ASL di Napoli abbia ritenuto non sicuro il trasferimento dei calciatori, non glielo so dire. Quello che voglio dire, e che secondo me può essere importante, è che ovviamente questi protocolli alternativi, che sono quelli che usano le squadre di calcio professioniste, vanno applicati con molta molta attenzione, ed è per questo che le dico che è molto importante quello che fanno gli staff medici delle squadre, perché chiaramente se noi facciamo finta di usare un protocollo e poi i giocatori vanno in discoteca o vanno, tornano a casa, e allora è chiaro, ma posso dirle che nel caso delle squadre torinesi i protocolli sono stati concordati, espressi e manifestati a noi, e devo dire che non hanno alcun... Il problema vero è che molte persone dicono: ma perché i calciatori possono continuare a giocare e le persone normali, se hanno un contatto con un positivo, stanno 14 giorni a casa? È un problema banalmente di risorse, che piaccia o non piaccia. Dire che noi dobbiamo concentrarci sulla scuola e non sul calcio è una bella cosa detta in termini generali, ma è ipocrita.
È retorica, certo.
Non ci rendiamo conto che l'interesse che è nel calcio, ma così come in altri ambiti, è perché i manager delle grosse multinazionali che si spostano per il mondo e sono tutelatissimi anche dal punto di vista degli esami virologici, sono un'eccezione, ma è inevitabile. Noi non possiamo applicare a tutte le persone la medesima regola.
Certo.
Ecco, lei mi diceva in fase di briefing, professor Testi, che ha avuto a che fare naturalmente anche con il medico sociale della Juventus, Luca Stefanini,
certo,
che si è scrupolosamente attenuto al protocollo. Quali sono stati, i dubbi più grandi anche nell'applicazione dello stesso e il confronto che c'è stato tra voi, il CTS e la Juventus?
Allora, i dubbi maggiori sono stati ovviamente nella fase iniziale, quando è arrivato questo protocollo che non era conosciuto. Però la Juventus ha una situazione di particolare favore, perché come voi sapete probabilmente ha questo J Hotel, che è una struttura interna della società, e quindi il concetto di bolla e di gruppo squadra, che è quello che regola dal punto di vista scientifico il protocollo della FIGC, è applicato in maniera assolutamente precisa.
Ineccepibile, si può dire quasi.
Ineccepibile, assolutamente. Sì. Direi che è un esempio, ma poi ripeto, si tratta di squadre comunque che hanno la Juventus in particolare, ma non meno il Torino, hanno nello staff medico dei professionisti veramente di grande livello. Certo. Io, pronto?
Eccoci, prego, l'ascoltiamo, prego. Professore.
No, io avrei finito, ma soprattutto, come l'avevo accennato, avrei un problema di tempo.
Benissimo, e allora guardi, noi la ringraziamo. È stato preziosissimo,
chiaro, preciso,
e chiarissimo.
Prezioso, davvero.
Grazie
a lei, Testi. Buona serata, è stato un piacere. Allora,
Presidente.
Va bene, in bocca al lupo per il vostro tifo.
Grazie davvero. Un saluto al professor Testi.
Presidente CTS, Unità di Crisi Piemonte.
Tecnico Scientifico, Unità di Crisi del Piemonte. E quindi interlocutore.
Ha fatto abbastanza chiarezza.
Importante, decisivo, certo. No? Essendo stato lui, insieme al...
Certo, contatto diretto con la Juventus, col Torino, perché per competenze territoriali, ma insomma è proprio l'organo che si è preoccupato di redigere questo protocollo di cui si sta discutendo, non lui direttamente, ma insomma i suoi colleghi, possiamo definirli così.
Senti questa. Vai. Bernardeschi più Chiesa non fanno mezzo Baggio. Dino Baggio, ci scrive un nostro amico Andrew.
Non esageriamo, non esageriamo. Tra l'altro Baggio è stato uno di quei primi acquisti, una di quelle prime operazioni sull'asse Fiorentina-Torino, che insomma se questo asse si è un po' rinvigorito negli ultimi anni con Bernardeschi, con Chiesa. Ecco, Baggio fu proprio emblematico, probabilmente, no? Sì. Quella, mi ricordo la rivolta, mi ricordo, ero piccolissimo, ma mi ricordo che ci fu una vera e propria rivolta popolare a Firenze per questo passaggio. Lo stesso Baggio non... accusò probabilmente quel clima che si creò in città, rifiutò di calciare un calcio di rigore proprio contro la Fiorentina, calcio di rigore poi sbagliato, andò a recuperare una sciarpa della Fiorentina mentre rientrava negli spogliatoi tra le lacrime. Insomma, è un addio travagliato quello di Baggio e Firenze. Baggio era legatissimo alla città di Firenze, alla Juve trovò la sua fortuna, trovò la società che lo lanciò nel calcio mondiale col pallone d'oro, però ecco, è sempre rimasto molto umile, legato alle origini fiorentine, e quell'addio in un certo senso l'ha segnato, un po' come il passaggio da adolescenza all'età adulta, no? Un po' sofferto, ecco, lui secondo me ha sofferto un pochino quel passaggio, poi ovviamente alla Juventus si è sfogato ed è diventato un campione assoluto.
E stiamo parlando dell'estate del 90, quel trasferimento, poi
7 anni,
nel 2005, io ricordo benissimo.
Anch'io l'ho vissuta come, non lo so, come fosse qualcosa di famiglia, un evento epocale che mi toccasse direttamente.
E poi il pallone d'oro, la Coppa UEFA con Trapattoni. Sì. Allora, Giorgio Chiellini nel 2005, tutti lo ricordano.
Giorgio Chiellini, è vero, nel
poi
2005.
È stato un prestito in mezzo, sì. Lui toscano doc, cresciuto nel Livorno,
sì.
Viene acquistato dalla Juve nel 2004, poi ceduto in prestito alla Fiorentina, con cui fa l'esordio in Serie A,
sì.
Fa un'ottima stagione e poi torna a Torino, arriva a Torino definitivamente.
E mette radici a Torino, anche il fratello adesso in società.
Ti dico un altro nome.
Vai.
Felipe Melo.
Felipe Melo me l'ero dimenticato. Cioè l'avrei dimenticato.
L'hai rimosso,
volentieri.
Non l'hai dimenticato. Diverso.
Insomma, operazione da 25 milioni di euro, mi pare. Poi ce lo ricordiamo tutti.
Pantaleo
insomma.
Corvino all'epoca.
Pantaleo Corvino. Alessio Secco.
Dirigente della Fiorentina.
Insomma, Felipe Melo alla Juve.
Non benissimo.
Non benissimo.
Poi nel 2015 Neto.
Neto, posso dire,
4 anni a Firenze.
Non mi ha mai entusiasmato come portiere.
È stato il portiere della Coppa Italia.
Io mi ricordo qualche partita svarioni proprio a go-go. Non ha lasciato un gran segno qua. Sì, ha giocato la Coppa Italia, ha vinto anche diversi trofei, però non ha lasciato il segno.
Poi Bernardeschi nel 2017, sì. Ovviamente ce lo ricordiamo, via dal Franchi come un nemico.
Un nemico, non come Baggio, però insomma come un nemico. Mi aspettavo di più da Bernardeschi in bianconero.
Allora, dalla Juve alla Fiorentina invece, di diverso tenore, diciamo così, Cucureddu nell'81,
altri anni.
Claudio Gentile nell'84, Moreno Torricelli nel 98,
è vero.
Angelo Di Livio nel 99, Adria Mutu nel 2006. Altri giocatori che hanno fatto questo passaggio direttamente o indirettamente: Amauri, Balzaretti, Marchionni, Maresca, Miccoli e Zanetti. Sto leggendo,
sembra che
questo
tu stia
preziosissimo pezzo. Citalo, pubblicato sul sito dell'UEFA.
Sul sito dell'UEFA.
Poi ci mettiamo dentro anche il Trap, no? Un allenatore che fa un giro che tra le
gran
varie, un giro molto importante a Torino e comunque importante anche a Firenze. Qualcosa da leggere prima di salutare e andare a lasciare la parola a Antonio Paolino è Luigi Schiffo per la Juve del lunedì. Allora, finirà così: il Napoli verrà accusato di aver violato il protocollo e gli daranno una piccola penalità, tipo meno un punto, e la partita verrà giocata a gennaio.
Sì, ma attenzione, 13 gennaio è l'unica data possibile, è vero, questa è una possibilità. C'è anche la possibilità poi dei ricorsi, vari ricorsi, quindi è una situazione da tenere d'occhio, da monitorare costantemente. A partire da domani ogni giorno è buono, ma probabilmente la decisione del giudice sportivo arriverà dopo un supplemento di indagini e quindi prossima settimana.
Ah, Santo ci scrive: secondo me il TAR si dichiarerà incompetente perché esiste un protocollo FIGC. Non lo so
nemmeno io non faccio previsioni perché
il protocollo, cioè al di là che sia FIGC, tu vuoi dire esiste un protocollo siglato dal Ministero della Salute.
Sì. E allora perché l'ASL ha bloccato il Napoli?
Perché lo può fare.
Evidentemente anche il TAR può giudicare.
Ma fa parte del nostro diritto amministrativo. Poi se tu consideri lo status di calciatore diverso e vuoi applichi solo il protocollo,
sì,
allora cambia tutto, ma a quel punto l'ASL sì, può intervenire, però magari, ecco, come ho detto in principio, ci va un protocollo per le ASL.
Ecco, ci va un protocollo che regolamenti
intervento per le
che
ASL.
Regolamenti le ASL, quando, come, se posso intervenire.
In questo modo, esatto, consultando questi interlocutori e magari anche concertando la decisione con il Ministero della Salute in questo caso.
Sì.
Mi rendo conto che non sia facilissimo per tutte le ASL regionali, ci va una linea guida,
cioè,
è evidente.
Assolutamente sì, e questa linea guida deve arrivare dal governo, perché in questo momento serve che sia il governo a prendersi questa responsabilità.
Se il protocollo va seguito alla lettera e il Napoli non lo ha fatto, c'è il rischio, c'è il sospetto che non sia andata così. Effettivamente la segnalazione dell'ASL è stata per il mancato isolamento fiduciario. Qualunque altra interpretazione sarebbe faziosa. Scusate, ma questi sono i fatti. Un saluto Stefano da Mariglianella. Il messaggio che ci arriva: siamo giunti al termine, ci abbiamo messo tutto dentro, il mercato,
le parole dei protagonisti, l'attualità. Ringraziamo Quintiliano Giampietro per i contributi preziosissimi da Roma,
moltissimo. Ora l'avvocato, è stata una puntata ricchissima
col mercato, non ce lo dimentichiamo,
importantissimo
mercato,
anche
cascandico la prima ora,
contributo di Roberto Testi, presidente del comitato tecnico scientifico, comitato di crisi del Piemonte. Un piacere e un onore, soprattutto questa sera chiudendo il mercato, essere in vostra compagnia. Noi ci rivediamo giovedì Albi. La parola ora passa ad Antonio Paolino. Appuntamento sempre la sera.
Appuntamento domani, sempre con Terzo Tempo. By night.
Rimanete
ciao,
con noi.
Terzo Tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.